Benvenuti al Daily Digest di giovedì 4 giugno.
Se non ti interessano alcuni argomenti, oltre al Daily completo puoi trovare tutte le monografie audio separate su microsmeta.com, anche da scaricare per crearti una playlist personalizzata. Oggi parleremo di Balenottera azzurra, il gigante fragile e i pericoli invisibili del gigantismo oceanico. Castello di Eilean Donan, l'estetica del falso storico e l'anatomia di una ricostruzione romantica. Katalin Karikó è la modifica dell'mRNA, la cecità istituzionale di fronte all'anomalia scientifica. Parco nazionale di Mapleton Falls, l'equilibrio ecologico ingannevole è il limite spaziale delle riserve. Mazda REV, l'illusione dell'autonomia infinita e le crepe termodinamiche dell'ibrido. Nextcloud è l'illusione del cloud personale, la finta sovranità dei dati è il peso dell'auto-hosting. Orologio al quarzo di Warren Alvin Marrison, l'invisibile e fragile dittatura del tempo piezoelettrico. Raffreddamento radiativo passivo subambientale, l'inganno termodinamico e le crepe della tecnologia dei metamateriali. Timo artificiale ingegnerizzato, l'azzardo biochimico nella ricostruzione del sistema immunitario, e vera cripta è la crittografia open source. Le illusioni di invulnerabilità e l'asimmetria del rischio informatico. Iniziamo!
Balenottera azzurra, il gigante fragile e i pericoli invisibili del gigantismo oceanico. Simbolo di potenza incontrastata, la balenottera azzurra nasconde una fragilità sorprendente. Nonostante le tutele internazionali, la sua sopravvivenza è minacciata da collisioni con navi cargo, cambiamenti climatici che alterano la densità del krill e l'inquinamento acustico che acceca il suo senso di orientamento. Un gigante sospeso su un filo ecologico sempre più sottile. L'architettura evolutiva di un leviatano moderno. La balenottera azzurra, Balaenoptera musculus, detiene il primato incontrastato e solenne di creatura più imponente mai apparsa sulla faccia del nostro pianeta, superando per massa persino i più mastodontici dinosauri sauropodi del periodo mesozoico. Con una lunghezza documentata che sfiora regolarmente i 30 metri e un peso che può oltrepassare le 200 tonnellate, questo cetaceo misticeto rappresenta il culmine ingegneristico dell'evoluzione dei mammiferi marini nel loro adattamento all'ambiente acquatico. Esistono attualmente 4. È possibilmente 5 sottospecie riconosciute a livello globale, le quali si distribuiscono in quasi tutti gli oceani, navigando dalle gelide acque dell'Antartide fino alle correnti più miti dell'Oceano Indiano Settentrionale. Per sostenere un metabolismo basale e cinetico di tali colossali proporzioni, la balenottera azzurra si affida a una dieta che, paradossalmente, è basata sugli organismi quasi microscopici dell'oceano. Filtrando immense tonnellate di acqua marina attraverso le sue dense placche di fanoni, l'animale è in grado di ingerire fino a 6 tonnellate di krill al giorno durante i picchi della stagione estiva di alimentazione. Sebbene la brutale caccia commerciale indiscriminata del XX secolo ne abbia decimato le popolazioni portandole a un passo dall'oblio, oggi la specie gode di tutele internazionali severe. La popolazione globale è in una fase di faticosa e lenta ripresa, stimata attualmente in un intervallo ristretto tra i 10.000 e i 25.000 esemplari. Eppure, un'osservazione attenta, fredda e non edulcorata dell'ecosistema odierno rivela che la sopravvivenza di questi antichi leviatani è appesa a un filo strutturale assai più sottile di quanto i formali trattati di conservazione osino suggerire. Il divieto globale di caccia ha eliminato la minaccia diretta e sanguinosa dell'arpione, ma ha lasciato il campo a fattori di rischio sistemici, invisibili e, per certi versi, ancor più insidiosi. Le rotte migratorie millenarie di questi cetacei, i cosiddetti corridoi blu, si sovrappongono in modo geograficamente disastroso con la moderna rete logistica del trasporto marittimo globale. Essendo animali lenti, dotati di enorme inerzia e fisiologicamente poco reattivi alle minacce meccaniche improvvise, le balenottere subiscono impatti cinetici spesso fatali con le prue delle gigantesche navi cargo. Inoltre, il gigantismo estremo che le caratterizza è un'arma evolutiva a doppio taglio, se da un lato richiede un dispendio energetico minimo per il nuoto lineare su lunghe distanze, dall'altro rende l'animale matematicamente schiavo della densità delle sue prede. I cambiamenti climatici, l'acidificazione degli oceani e le anomalie termiche minacciano direttamente i cicli riproduttivi del krill. Se la concentrazione spaziale di questi piccoli crostacei scende al di sotto di una determinata soglia termodinamica, l'energia spesa dalla balena per spalancare le fauci, inghiottire e filtrare migliaia di litri d'acqua supera brutalmente l'apporto calorico netto ottenuto, innescando un paradosso letale. L'animale muore di fame mangiando. Conclusione. La maestosità della balenottera azzurra cela una vulnerabilità estrema. Salvare questo gigante significa ripensare le rotte navali globali, mitigare il rumore sottomarino e agire con urgenza contro il riscaldamento climatico, prima che il suo silenzio diventi perenne. La tecnologia ci unisce, la conoscenza ci rende forti. Avanti con il prossimo tema su microsmeta.com.
Castello di Eilean Donan. L'estetica del falso storico è l'anatomia di una ricostruzione romantica. Uno dei castelli più fotografati del mondo, Eilean Donan, è in realtà una ricostruzione del XX secolo. Distrutto nel 1719, rimase in rovina per 200 anni prima di essere ricostruito basandosi sulle visioni oniriche di un architetto. Un falso storico perfetto, che rivela il nostro bisogno di miti visivi più che di autenticità. Un'icona di pietra nata da un sogno. Nel turbolento immaginario collettivo contemporaneo, il castello di Eilean Donan, posizionato maestosamente su un minuscolo e aspro isolotto di marea situato all'incrocio nevralgico di tre grandi e oscuri laghi marini nelle remote Highlands scozzesi, incarna visivamente l'archetipo formale e perfetto della fortezza medievale celtica, arcigna e inespugnabile. Con la sua complessa e irregolare architettura in dura pietra grigia sferzata dai venti atlantici, unita saldamente alla ruvida terraferma tramite un sottile ed elegante ponte ad archi rampanti, è riconosciuto e riprodotto globalmente in innumerevoli pellicole cinematografiche e campagne pubblicitarie come una delle icone storiche più fotografate, celebrate e turisticamente influenti dell'intera nazione scozzese. La fortezza originale affonda senza dubbio le sue reali radici belliche nel nebuloso XIII secolo, eretta durante gli instabili regni di Re Alessandro II Alessandro III di Scozia, fungendo inizialmente da rudimentale torre di avvistamento per proteggere le aspre terre circostanti dalle incursioni marittime predatrici dei guerrieri vichinghi. Successivamente, per secoli, servì come inespugnabile bastione strategico e centro di potere feudale del potente clan Mackenzie, venendo strenuamente e sanguinosamente difeso dai loro fidi luogotenenti e fedeli guardie del corpo appartenenti al bellicoso clan McRae. Tuttavia, l'edificio autentico fu raso al suolo e distrutto inesorabilmente e definitivamente il 10 maggio del 1719, quando fu fatto saltare in aria metodicamente dall'artiglieria navale e dalle massicce cariche di polvere da sparo depositate da tre fregate della Royal Navy britannica, intervenute pesantemente per sopprimere una guarnigione di soldati spagnoli trinceratisi lì nel vano tentativo di accendere un'ampia e pericolosa insurrezione giacobita. Oggi, l'immensa maggioranza delle orde di turisti paganti percorre in religioso silenzio queste spesse mura granitiche, fotografando i portali ad arco e le merlature difensive, nutrendo costantemente in se stessi l'emozionante ma vana illusione di trovarsi immersa in una rarissima capsula temporale medievale, miracolosamente pervenuta intatta ai giorni nostri. Eppure, un'osservazione disincantata, tecnica e architettonica dell'attuale manufatto, svela impietosamente la più colossale crepa storica della regione. Per la durata interminabile di quasi 200 anni, quel pittoresco isolotto ha ospitato unicamente un triste e informe moncone di macerie annerite, completamente invaso dalla vegetazione infestante e dall'erosione marina. Il romantico e imponente castello che oggi si staglia fiero e simmetrico contro il malinconico cielo scozzese non è un monolite medievale genuino invecchiato nei secoli, bensì il prodotto minuzioso, artificioso e anacronistico di un'ossessione romantica intrapresa in pieno XX secolo. Acquistato nel 1911 come roccia brulla dal facoltoso tenente colonnello John Macre Gilstrap, è ricostruito pietra su pietra tra il 1920 e il 1932 sotto la scrupolosa direzione formale dell'architetto George Mackie Watson e del capomastro locale Farquhar McRae. L'immensa opera costò all'epoca una somma sbalorditiva pari a 250.000 sterline dell'epoca, corrispondenti a circa 18 milioni di sterline attuali. Quasi interamente è bizzarramente finanziata dai capitali della ricca moglie Gilstrap. Il dettaglio logico più inquietante e grottesco per un severo analista strutturale è la genesi stessa della planimetria del progetto titanico. L'esatta conformazione delle maestose mura, delle finestre e dei cortili non nacque da approfonditi o stratificati scavi archeologici preventivi sulle fondamenta. Nonostante vecchie e frammentarie planimetrie militari del castello originale sarebbero poi presumibilmente e convenientemente riemerse molti anni dopo dagli archivi storici polverosi di Edimburgo, ma fu sostenuta, guidata e ostinatamente validata dalle fantomatiche visioni oniriche di Farquhar McRae, il quale affermò pubblicamente di aver più volte sognato nei minimi dettagli l'aspetto esatto dell'edificio originale in cui vivevano i suoi lontani e idealizzati antenati. Il profondo rischio strutturale e culturale che Eilean Donan incarna ai nostri giorni risiede nell'estrema feticizzazione della memoria e nella deliberata contraffazione del tessuto temporale. Questo maestoso edificio novecentesco non preserva affatto la cruda, disordinata e pragmatica realtà del passato militare scozzese, ma congela artificialmente nel cemento e nella pietra una precisa e filtrata visione nostalgica, spiccatamente edoardiana, di ciò che l'aristocrazia e la borghesia del 1920 ritenevano dovesse esteticamente sembrare l'eroico medioevo celtico. Noi visitatori accettiamo avidamente questo manufatto inequivocabilmente moderno e confortevole come un reperto intoccabile e antico semplicemente perché la sua perfetta silhouette estetica e le sue proporzioni drammatiche appagano matematicamente e pigramente il nostro insaziabile bisogno di narrazioni e miti cavallereschi, anestetizzando il faticoso rigore dell'indagine storica oggettiva in favore di un folklore visivo facilmente digeribile, fotografabile e commercializzabile in serie. In ultima analisi, Aelian Donan l'autenticità archeologica si arrende placidamente, senza alcun filtro o difesa logica, alla brutale e invisibile supremazia moderna di ciò che è puramente e spietatamente fotogenico. Conclusione. Aelian Donan ci insegna che la storia non è mai neutrale, è sempre una narrazione del presente. Il suo fascino non è l'autenticità, ma la capacità di soddisfare il nostro bisogno di bellezza e mito, anche a costo di cancellare la realtà.
Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento. Catalin Caricò è la modifica dell'mRNA, la cecità istituzionale di fronte all'anomalia scientifica. Premio Nobel per la medicina nel 2023, Catalin Caricò ha dovuto attendere oltre 20 anni prima che la sua scoperta sulla modifica dell'mRNA venisse riconosciuta. Una storia di resilienza che espone le crepe strutturali del sistema accademico, incline a premiare l'innovazione incrementale e a respingere sistematicamente le idee rivoluzionarie, rischiando di soffocare geni scomodi. La scoperta che ha cambiato la farmacologia moderna. L'assegnazione del premio Nobel 2023 per la fisiologia o la medicina alla scienziata ungherese Catalin Caricò e all'immunologo Drew Weissman rappresenta, nella narrativa popolare e mediatica, il trionfo catartico della perseveranza intellettuale contro le avversità. Le loro intuizioni pionieristiche sulla modifica strutturale delle basi nucleosidiche hanno letteralmente sbloccato l'impalcatura biotecnologica necessaria allo sviluppo dei vaccini a mRNA, permettendo di immunizzare miliardi di esseri umani e di arginare i danni sistemici durante la devastante pandemia di Covid-19. Il principio biochimico alla base del loro successo è di una precisione chirurgica, si basa sulla sostituzione dell'uridina, un normale nucleoside che compone i filamenti dell'RNA, con la pseudouridina o il suo diretto derivato sintetico, la N1-metilpseudouridina. Prima di questa scoperta, l'introduzione di mRNA esogeno all'interno di un organismo vivente generava un disastro biologico. I sensori del sistema immunitario innato, specificamente i recettori Toll-like, riconoscevano il filamento estraneo come un'imminente minaccia virale, innescando risposte infiammatorie sistemiche spesso letali per le cavie, e provocando la rapida degradazione enzimatica della molecola prima che essa potesse istruire i ribosomi a produrre la proteina terapeutica desiderata. La sostituzione chimica operata da Caricò, pur essendo isosterica all'uridina, è riuscita a ingannare i sensori cellulari di allarme. Questo microscopico aggiustamento ha abbattuto drasticamente l'immunogenicità dell'RNA sintetico, aumentandone simultaneamente ed esponenzialmente la stabilità e l'efficienza traslazionale. Un dettaglio biochimico dell'ordine dei nanometri ha ribaltato le fondamenta stesse della farmacologia moderna. Tuttavia, un esame rigoroso e distaccato della genesi storica di questa scoperta espone le profonde crepe strutturali e i rischi sistemici del nostro attuale modello di ricerca accademica. Per oltre 2 decenni, il lavoro della dottoressa Caricò è stato sistematicamente marginalizzato dall'apparato istituzionale. Le sue richieste di finanziamento sono state respinte, la sua posizione accademica è stata degradata, e la sua linea di ricerca è stata classificata come un vicolo cieco dogmatico e privo di applicazioni cliniche. Il sistema universitario e dei fondi di ricerca non è strutturalmente progettato per premiare l'innovazione divergente e rivoluzionaria, ma per ottimizzare e reiterare in modo incrementale i paradigmi già consolidati, i quali sono matematicamente più inclini a generare pubblicazioni rapide a breve termine e a garantire un ritorno sicuro sugli investimenti. Il pericolo nascosto, raramente discusso dalle medesime istituzioni che oggi si affannano a celebrarne il genio con medaglie e discorsi formali, è di natura squisitamente statistica. La storia a lieto fine di Catalin Caricò è la rarissima eccezione che maschera una regola spietata. Quante altre intuizioni scientifiche potenzialmente rivoluzionarie, capaci di alterare la traiettoria della medicina umana, della fisica o della produzione energetica, sono state soffocate prematuramente e irreversibilmente dalla rigidità algoritmica e burocratica dei comitati di revisione paritaria? Il rifiuto reiterato di finanziare la ricerca sull'mRNA non è stato un banale errore di valutazione, ma dimostra un fallimento strutturale del sistema di calcolo del rischio scientifico, storicamente incapace di tollerare l'incertezza e il fallimento iterativo intrinseci all'esplorazione di base. La lezione reale da trarre non è la lodevole resilienza del singolo ricercatore ostinato, ma l'urgenza di diagnosticare l'atrofia di un'infrastruttura intellettuale che si muove con colpevole letargia e punisce sistematicamente le menti capaci di scrutare oltre le ombre del dogma accettato. Conclusione. Il caso Caricò non è solo una storia di resilienza, ma un monito severo. La comunità scientifica deve riformare i propri meccanismi di valutazione, aprendosi all'incertezza e proteggendo l'eterodossia, altrimenti rischiamo di gettare via il futuro prima ancora di averlo immaginato. Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, Puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
Parco nazionale di Mapleton Falls. L'equilibrio ecologico ingannevole è il limite spaziale delle riserve. Il Parco nazionale di Mapleton Falls, in Australia, è un gioiello di foresta pluviale subtropicale, ma le sue ridotte dimensioni lo trasformano in una fragile isola ecologica. Minacciato dall'effetto margine e dai cambiamenti climatici, il suo ecosistema rischia il collasso a cascata, mettendo in pericolo specie uniche come la palma piccabeen e 32 specie di rane. L'inganno dell'oasi protetta. Incastonato nelle intricate e umide pieghe della catena montuosa del Blackall Range, nel Queensland australiano, il Parco nazionale di Mapleton Falls si presenta agli occhi del visitatore come un relitto geologico e biologico di rara maestosità incontaminata. Questa piccola ma densa riserva naturale, situata a circa 105 km a nord della frenesia urbana di Brisbane, si snoda lungo gole ripide in cui il fiume Pencil Creek precipita in modo spettacolare, scavando una cascata di 120 metri di dislivello. Sotto l'imponente e scoscesa falesia di dura roccia riolite, sopravvive una fitta foresta pluviale subtropicale, caratterizzata dalla dominanza assoluta della palma piccabeen, comunemente nota anche come palma bungalow. Queste palme, con fronde piumate verde lucido lunghe fino a 4,5 metri e fusti solitari ed eleganti che raggiungono agevolmente i 30 metri di altezza, non crescono casualmente. Esse prosperano unicamente lungo gli alvei dei torrenti, nei fondovalle umidi e in specifiche nicchie ecologiche dove l'acqua scorre o ristagna in modo permanente, necessitando di terreni ricchi di materia organica. L'habitat che queste piante formano è vitale non solo per la preservazione della flora endemica, ma funge da rifugio insostituibile per una fauna iperspecializzata e delicata. Il parco registra la presenza di oltre 355 specie diverse, includendo ben 32 specie di anfibi anuri che abitano il sottobosco umido, grandi rettili squamati, rapaci come il falco pellegrino che nidifica sulle pareti rocciose, e numerose specie ornitologiche forestali. Tra queste spicca la colorata colomba frugivora magnifica, il cui ciclo vitale è profondamente intrecciato a quello delle palme, nutrendosi abbondantemente dei caratteristici grappoli di bacche rosse cerose pendenti dalle loro chiome. Tuttavia, un'analisi rigorosa basata sui principi della biologia della conservazione e della termodinamica ambientale rivela che aree ristrette e apparentemente idilliache come Mapleton Falls nascondono fragilità strutturali profondissime. Il parco, di modeste dimensioni, non è parte di una vasta e resiliente distesa boschiva continua, ma è de facto un ecosistema severamente frammentato. È una fragile isola verde assediata e circondata da terreni deforestati per scopi agricoli e aree fortemente modificate dall'azione antropica. La crepa logica nel nostro moderno modello di preservazione, basato sul tracciare confini rassicuranti sulle mappe turistiche, risiede nell'ignorare il cosiddetto effetto margine. L'effetto margine stabilisce che le dinamiche aggressive esterne, come l'essiccazione accelerata dovuta all'esposizione solare laterale, la penetrazione di venti caldi non filtrati dalla foresta, e l'intrusione inarrestabile di specie vegetali pioniere e infestanti, penetrano inesorabilmente dai confini esterni verso l'antico nucleo della foresta. La superba palma piccabeen è biologicamente tarata per dipendere in modo assoluto e ineludibile dalla continua saturazione idrica del suolo. Con l'incremento matematico della volatilità climatica globale e l'intensificarsi delle prolungate siccità caratteristiche dell'ecosistema australiano, il microclima umido e fresco di questa profonda gola corre un rischio di collasso critico. Se l'umidità media dovesse scendere al di sotto del punto di appassimento permanente della flora di supporto, la cascata trofica sarebbe rapida e inarrestabile. Senza la densa copertura superiore garantita dalle palme sane, l'insolazione diretta aumenterebbe drasticamente sul suolo forestale, innescando una rapida evaporazione delle pozze effimere. Questo decimerebbe in una singola stagione riproduttiva le popolazioni delle 32 specie di anfibi dalla pelle permeabile, la cui sopravvivenza si fonda su un precario equilibrio termodinamico legato all'osmosi e allo scambio di gas attraverso l'umidità cutanea. I parchi nazionali di dimensioni ridotte offrono spesso al pubblico una confortante e ingannevole illusione di sicurezza ecologica, mentre in realtà rappresentano configurazioni isolate, prigioni a cielo aperto la cui sopravvivenza statistica a lungo termine è matematicamente svantaggiata di fronte ai brutali macrodinamismi del clima. Conclusione: preservare la biodiversità non significa isolare frammenti di natura, ma riconnetterli. Mapleton Falls è un campanello d'allarme. Senza corridoi ecologici e una lotta decisa al cambiamento climatico, queste riserve diventeranno verdi vetro, esibendo ciò che abbiamo perso.
Non dimenticare di iscrivervi al podcast per non perdere nemmeno una puntata. Andiamo avanti su microsmeta.com.
Mazda MX-30 REV. L'illusione dell'autonomia infinita è le crepe termodinamiche dell'ibrido. La Mazda MX-30 REV resuscita l'iconico motore rotativo Wankel non come propulsore principale, ma come generatore di bordo in un complesso ecosistema ibrido plug-in. Una scelta ingegneristica che promette di eliminare l'ansia da ricarica, ma che rivela crepe termodinamiche profonde. Il rapporto superficie-volume sfavorevole della camera di combustione è le molteplici conversioni energetiche ne minano l'efficienza reale, specialmente in autostrada. Un'analisi spietata dell'architettura seriale. L'industria automobilistica globale sta attraversando una fase di transizione frenetica. Un esodo di massa verso l'elettrificazione pura guidato da colossi dell'ingegneria che hanno imposto la dittatura delle batterie e delle infrastrutture di ricarica. In questo scenario, dove l'attenzione è interamente monopolizzata dalla densità energetica degli accumulatori, l'introduzione della Mazda MX-30 REV rappresenta una deviazione ingegneristica che richiede un'analisi spietata, lontana dalle rassicuranti semplificazioni del marketing. L'azienda giapponese, con una mossa apparentemente anacronistica, ha resuscitato il suo iconico motore rotativo Wankel. Tuttavia, non lo ha fatto per fornire trazione diretta alle ruote, ma per fungere da generatore di bordo, o range extender, all'interno di un complesso ecosistema ibrido plug-in. La narrativa commerciale dipinge questa architettura come il perfetto compromesso ecologico e pratico, l'esperienza di guida fluida, silenziosa e istantanea di un veicolo elettrico, unita all'assenza della cosiddetta ansia da ricarica, garantita dalla presenza di un serbatoio di benzina. Il motore rotativo, privo dei tradizionali pistoni dal moto alternato, è basato su un rotore che gira fluidamente, si adatta millimetricamente allo spazio ristretto del vano motore. Affiancando il propulsore elettrico da 170 cavalli è una batteria da 17,8 kWh. Quest'ultima, stando ai dati dichiarati, garantisce circa 85 km di autonomia in modalità puramente elettrica prima che il sistema a combustione debba intervenire. Tuttavia, dispezionando le specifiche tecniche e allontanando la nebbia del clamore pubblicitario, emergono crepe logiche latenti di notevole gravità. Il dato di omologazione ufficiale, che vanta un consumo di 1 litro per 100 km e le irrisorie emissioni di 21 grammi per chilometro di anidride carbonica, è una chimera matematica. Questi numeri sono validi esclusivamente all'interno dei rigidi e asettici test di laboratorio WLTP, i quali vengono calcolati partendo con la batteria completamente carica e su tragitti brevi, dove il motore termico rimane silente per la quasi totalità del tempo. L'osservazione chirurgica del sistema rivela che, una volta esaurita la carica iniziale della batteria, il veicolo si affida interamente al motore a combustione per generare elettricità in tempo reale. Il motore rotativo, pur essendo stato ingegnosamente ottimizzato dai tecnici giapponesi con iniezione diretta di precisione, è rivestimenti al carbonio per ridurre gli attriti interni. Sconta limiti termodinamici strutturali e ineliminabili. La forma geometrica della sua camera di combustione, allungata e variabile, presenta un rapporto superficie-volume intrinsecamente sfavorevole. Questo si traduce in una inesorabile dispersione di calore attraverso le pareti del motore, riducendo l'efficienza termica rispetto ai tradizionali e noiosi motori a pistoni a ciclo Atkinson. Il processo logico su cui si fonda il veicolo è un labirinto di dispersioni energetiche: trasformare l'energia chimica della benzina in energia meccanica tramite il rotore, convertirla in energia elettrica tramite l'inverter, stoccarla momentaneamente o inviarla al motore elettrico, e infine ritrasformarla in energia meccanica per muovere le ruote. Ogni singolo passaggio di stato comporta una tassa termodinamica ineludibile sotto forma di calore dissipato. In scenari di guida autostradale a batteria scarica, il consumo reale di carburante non rifletterà mai i dati omologati, essendo peraltro penalizzato dal dover spostare 1600 kg di metallo, plastica e due sistemi propulsivi paralleli. L'ibrido plug-in seriale con motore rotativo, seppur meccanicamente affascinante, rischia di rivelarsi non un ponte verso il futuro, ma un oneroso e complesso espediente che moltiplica le vulnerabilità fisiche nascondendole dietro l'illusione della comodità immediata. Conclusione: la MX-30 REV è un esperimento ingegneristico affascinante, ma intrinsecamente inefficiente. La sua complessità e il peso elevato penalizzano i consumi reali, trasformando un'idea rivoluzionaria in un'illusione di sostenibilità per pochi eletti.
Digital Worlds, dove ogni bit ha una storia da raccontare. Ecco la prossima su microsmeta.com. Nextcloud è l'illusione del cloud personale, la finta sovranità dei dati e il peso dell'auto-hosting. Nextcloud promette la sovranità digitale, dati tuoi, server tuo. Ma l'auto-hosting scarica sull'utente l'intero fardello della sicurezza, patch tempestive, backup ridondanti, protezione di DDoS e manutenzione hardware. Un'illusione di indipendenza che, per la maggior parte degli utenti, si trasforma in una vulnerabilità ben peggiore del cloud commerciale. Il peso di una sovranità incompleta. L'espansione pervasiva, costante e spesso opaca dei colossali conglomerati tecnologici nella gestione, Archiviazione e monetizzazione dei dati personali ha fisiologicamente generato una reazione diametralmente opposta nel mercato informatico, incarnata dall'ascesa di piattaforme di auto-hosting come Nextcloud. Questa suite software, completamente gratuita e open source, si pone l'audace e ambizioso obiettivo di offrire un ecosistema di produttività collaborativa completo, in grado di rivaleggiare testa a testa in termini di funzionalità con giganti commerciali quali Microsoft 365 e Google Workspace, mantenendo però i file fisicamente sui server controllati esclusivamente dall'utente. Il software, che è progettato per essere installato su server privati affittati, dispositivi NAS casalinghi o persino su minuscoli ed economici computer a singola scheda, offre una panoplia di strumenti integrati. Tra questi figurano la sincronizzazione in tempo reale di file e documenti tra molteplici dispositivi, la gestione complessa dei calendari condivisi tramite protocolli standardizzati CalDAV, la rubrica contatti, un client di posta elettronica e persino un avanzato modulo di comunicazione, Nextcloud Talk. Quest'ultimo permette chiamate audio e video peer-to-peer, protette da crittografia end-to-end, schermando di fatto la conversazione da orecchie indiscrete, perfino da quelle dell'amministratore del server stesso. L'attrattiva psicologica e ideologica di raggiungere una sovranità digitale totale è innegabilmente forte. Ospitando i propri dati in casa, si prevengono radicalmente le silenziose violazioni della privacy dovute al continuo data mining effettuato dalle corporazioni per l'addestramento non consensuale di famelici modelli di intelligenza artificiale. Inoltre, si aggirano i crescenti e fastidiosi costi degli abbonamenti ricorrenti, e le aziende possono implementare policy di sicurezza granulari attraverso l'integrazione di directory esterne come LDAP, Active Directory, o la creazione temporanea di account ospite rigorosamente isolati. Tuttavia, grattando via l'allettante patina ideologica di indipendenza tecnologica, emerge rapidamente uno scenario operativo denso di pericoli e gravose responsabilità tecniche che la stragrande maggioranza degli utenti casalinghi, o dei piccoli uffici, affronta con eccessiva, imperdonabile leggerezza. L'inganno principale è la crepa strutturale più vasta di questo paradigma, risiede nell'asimmetria delle risorse. Scegliere di ospitare dati rilevanti su un server casalingo significa esporre inevitabilmente la propria rete domestica allo ostile universo di Internet. I colossi del cloud, per quanto voraci di dati, impiegano plotoni di ingegneri altamente specializzati, dedicati 24 ore su 24 esclusivamente alla sicurezza perimetrale, al bilanciamento dei picchi di traffico, al backup geograficamente ridondante in bunker blindati e alla tempestiva mitigazione di massicci attacchi di DOS. L'utente entusiasta che si affida a Nextcloud eredita la totalità di questo spaventoso fardello sistemico sulle proprie spalle. Una singola porta di rete lasciata aperta o mal configurata sul router domestico, un certificato SSL non rinnovato in tempo, l'uso di password deboli per l'accesso remoto, o la semplice e comunissima latenza nell'applicare tempestivamente l'ultima patch di sicurezza critica rilasciata per il server web sottostante o per il database SQL, trasformano istantaneamente un'infrastruttura pensata per la protezione della privacy in un bersaglio primario e indifeso per le scansioni automatizzate di botnet e ransomware. Oltre all'insidia dei software malevoli, vi è l'inesorabile problema termodinamico del deterioramento hardware locale. Il collasso meccanico improvviso del piatto di un disco rigido tradizionale, o l'esaurimento dei cicli di scrittura di un'unità a stato solido, in assenza di un'architettura ridondante affiancata da un disciplinato backup offsite, rende la tanto celebrata sovranità dei dati nient'altro che un preludio a una perdita di informazioni catastrofica e irrecuperabile. L'indipendenza informatica reale non è l'installazione di un software gratuito con un click, richiede una vigilanza costante, uno studio paranoico delle vulnerabilità zero day e una ferrea disciplina matematica nell'amministrazione di sistema. Questo è un lusso mentale e temporale che il semplice entusiasmo militante per il mondo open source non potrà mai compensare strutturalmente. Conclusione: Nextcloud è una soluzione potente per chi ha competenze da system administrator. Per l'utente medio, però, l'auto-hosting è un rischio maggiore del cloud tradizionale. La vera sovranità digitale non si compra, si amministra duramente ogni giorno. L'innovazione è la chiave per risolvere le sfide del presente. Vediamo come nel prossimo articolo su microsmeta.com.
Orologio al quarzo di Warren Alvin Marrison. L'invisibile e fragile dittatura del tempo piezoelettrico. Nel 1927, Warren Marrison creò il primo orologio al quarzo, scollegando il concetto di tempo dall'osservazione astronomica. Questa precisione micrometrica ha permesso GPS e trading ad alta frequenza, ma ha reso l'intera civiltà iperdipendente da fragili oscillatori. Un brillante trionfo ingegneristico che cela una singolarità di vulnerabilità sistemica. La vibrazione invisibile che sostiene il mondo. L'architettura invisibile che sostiene il mondo contemporaneo non è fatta di acciaio o cemento, ma di vibrazioni. Nel 1927, nel cuore dei Bell Telephone Laboratories di New York, l'ingegnere canadese Warren Alvin Morrison, affiancato dal collega J.W. Wharton, assemblò un dispositivo meccanico elettrico destinato ad alterare permanentemente le fondamenta stesse dell'infrastruttura tecnologica umana, il primo orologio basato su un oscillatore a cristallo di quarzo. Il principio fisico di funzionamento si basava sulle peculiari proprietà piezoelettriche di questo materiale, scoperte alcuni decenni prima dagli scienziati francesi Jacques e Pierre Curie. Sottoponendo un sottile frammento di cristallo di quarzo a un campo elettrico alternato, esso perde la sua immobilità e inizia a deformarsi e vibrare a una frequenza estremamente stabile, prevedibile e meccanicamente precisa. Nel caso dello storico prototipo ideato da Morrison, il cristallo oscillava a una velocità vertiginosa di 50.000 Hz. Questa frequenza impercettibile veniva poi tradotta tramite complessi generatori di sottomultipli in un impulso regolare utilizzabile per azionare un motore sincrono, ottenendo uno scarto di errore ridotto all'incredibile cifra di 0,01 secondi al giorno, o circa un secondo ogni 4 mesi in ambienti a temperatura controllata. Negli anni 40, questo approccio radicale aveva già iniziato a soppiantare gli orologi a pendolo di altissima orologeria nei laboratori di calibrazione di tutto il mondo, definendo un nuovo e implacabile standard cronometrico globale. Ma dietro l'apparente comodità dei nostri orologi da polso e la millimetrica precisione dei moderni server, si cela un profondo rischio strutturale per l'intera architettura della società moderna. L'invenzione di Morrison ha scollegato definitivamente e filosoficamente il concetto di tempo dall'osservazione astronomica diretta, riducendolo a una pura funzione elettromeccanica, sintetica e autoreferenziale. Questa precisione microsegmentata ha indubbiamente permesso l'esistenza delle moderne reti di telecomunicazione, della navigazione satellitare e delle algide transazioni finanziarie ad altissima frequenza, dove i millisecondi decidono l'allocazione di miliardi di dollari. L'osservatore analitico deve però riconoscere il pericolo latente e silenzioso di questa straordinaria evoluzione, l'iperdipendenza e l'estrema fragilità sistemica. L'intera civiltà contemporanea è ora sincronizzata su frazioni di secondo dettate da cristalli oscillanti e, a un livello gerarchico superiore, da decadimenti atomici. Se una severa anomalia elettromagnetica, sia essa di origine naturale come un brillamento solare estremo, o artificiale come un attacco EMP, dovesse interferire con i fragili circuiti di divisione di frequenza che governano i nodi infrastrutturali critici, le conseguenze sarebbero catastrofiche. Le reti di distribuzione dell'energia elettrica collasserebbero a causa della perdita di sincronia di fase tra le centrali. I satelliti perderebbero il riferimento temporale per la triangolazione disorientando il traffico aereo e navale globale. E le borse valori sprofonderebbero nel caos matematico per l'assoluta impossibilità di marcare temporalmente la sequenza dei dati. La società umana ha barattato, in modo quasi inconsapevole, la propria autonomia meccanica è locale con una dittatura piezoelettrica globale, creando una singolarità di vulnerabilità sistemica che la stragrande maggioranza delle menti ignora per superficiale comodità, ogni qualvolta getta uno sguardo distratto allora sul proprio schermo elettronico. Conclusione. L'orologio al quarzo è una delle invenzioni più sottovalutate e pericolose del Novecento. La sua precisione ci ha reso schiavi di un tempo artificiale, e la sua fragilità ci espone a un collasso sistemico senza precedenti, qualora la rete elettrica e i riferimenti temporali dovessero vacillare.
Speriamo che queste pillole di conoscenza tecnologica ti siano utili. Prossimo tema su microsmeta.com. Raffreddamento radiativo passivo subambientale, l'inganno termodinamico e le crepe della tecnologia dei metamateriali. Il raffreddamento radiativo passivo promette di raffreddare edifici senza consumare energia, sfruttando la finestra atmosferica per irradiare calore verso lo spazio. Ma la sua efficienza crolla in ambienti urbani a causa di inquinamento, sporco e umidità. Una tecnologia affascinante ma fragile, che richiede superfici perfettamente pulite per funzionare. La finestra verso il freddo cosmico. Nella ricerca globale, disperata ed esasperata di soluzioni ingegneristiche in grado di arginare il riscaldamento antropico e abbattere i mostruosi consumi elettrici per la climatizzazione estiva degli edifici, il concetto affascinante di raffreddamento radiativo passivo subambientale ha rapidamente assunto nell'immaginario scientifico le rassicuranti proporzioni di un miracolo tecnologico risolutivo. L'architettura di questo principio termodinamico è squisitamente raffinata, sfrutta vernici fotoniche ad altissima tecnologia o speciali metamateriali ingegnerizzati per ottenere due comportamenti ottici simultanei e apparentemente contraddittori. Da un lato, queste superfici sono progettate per riflettere come specchi quasi totali la radiazione solare in arrivo, bloccando l'assorbimento dell'energia fotonica e raggiungendo un'impressionante riflettanza solare che supera facilmente il 95 o il 98%. Dall'altro lato, queste stesse superfici fungono da emettitori perfetti per il calore, irradiando l'energia termica preesistente sotto forma di onde elettromagnetiche in una banda strettamente specifica e deliberata, precisamente nell'intervallo di lunghezze d'onda compreso tra gli 8 e i 13 micrometri. Questa selettività spettrale non è casuale. La banda tra gli 8 e i 13 micrometri coincide fortuitamente con la cosiddetta finestra atmosferica, un preciso intervallo ottico in cui i gas predominanti che compongono l'atmosfera terrestre, come azoto, ossigeno e parte dell'anidride carbonica, risultano praticamente trasparenti all'infrarosso. Di conseguenza, il calore irradiato dal materiale non viene bloccato o trattenuto dall'aria circostante riscaldandola ulteriormente, ma sfugge indisturbato verso l'alto, gettato direttamente verso il vuoto profondo e gelido dello spazio esterno, la cui temperatura di fondo si attesta intorno ai 3 Kelvin, corrispondenti a meno 270 gradi Celsius. Modelli computazionali e brillanti esperimenti su prototipi attestano che, persino esposte direttamente alla furia del sole diurno zenitale, queste finestre intelligenti e queste vernici speciali riescono ad abbassare la temperatura della propria superficie di svariati gradi rispetto all'aria bollente che le circonda, fino a 17,7 Kelvin in alcuni test modulabili. Durante le fredde notti urbane prive di carico solare diretto, le potenze di estrazione di calore arrivano a sfiorare i 125 watt per metro quadrato. Tuttavia, quando si estrae questa tecnologia dalle asettiche camere bianche dei laboratori universitari e si tenta di traslarne l'applicazione architettonica sui tetti delle caotiche metropoli reali, l'illusione si infrange contro la dura matematica dell'entropia urbana e nasconde profonde falle logiche operative. Il funzionamento magico del raffreddamento radiativo si affida, come un equilibrista sulla fune, in toto e senza alcun margine di errore, alla purezza assoluta e microscopica della sua superficie superiore. Nei comuni contesti urbani, lo smog inquinante, il particolato atmosferico fine come PM10 e PM2.5, le piogge sabbiose, l'infiltrazione organica di pollini e muffe, o i semplici detriti terrosi portati dal vento alterano irreversibilmente, nel giro di poche settimane o mesi, le proprietà ottiche dei metamateriali. Uno strato di polvere di appena pochi micrometri riduce drasticamente la riflettanza solare e, soprattutto, attenua o sposta la banda di emissione infrarossa, bloccando la finestra atmosferica. Inoltre, l'umidità relativa alta, tipica delle zone costiere o delle estati afose, assorbe parte della radiazione infrarossa emessa, riducendo l'efficienza di raffreddamento. Infine, il fenomeno della condensazione notturna, che deposita micro gocce d'acqua sulla superficie, trasforma temporaneamente il metamateriale in un emettitore di corpo nero inefficiente. Il risultato pratico è che, nella stragrande maggioranza delle applicazioni reali non controllate, il raffreddamento radiativo passivo non riesce a raggiungere mai le prestazioni da laboratorio, e spesso fallisce nel mantenere la temperatura subambientale durante le ore più calde. La tecnologia rimane quindi, per ora, una promessa confinata a nicchie molto specifiche, come i deserti ad alta quota e bassa umidità, o i tetti di edifici costantemente puliti da robot dedicati. Ben lungi dall'essere una soluzione universale per la crisi climatica. Conclusione: il raffreddamento radiativo passivo è ingegneria brillante, ma la sua applicabilità reale è limitatissima. Senza superfici autopulenti o ambienti eccezionalmente puliti, rimane una curiosità da laboratorio, non una soluzione per le nostre città surriscaldate. L'innovazione è la chiave per risolvere le sfide del presente. Vediamo come nel prossimo articolo su microsmeta.com.
Timo artificiale ingegnerizzato. L'azzardo biochimico nella ricostruzione del sistema immunitario. La creazione di un timo artificiale da cellule staminali promette di rivoluzionare le immunodeficienze. Ma la sfida più grande non è produrre linfociti, bensì educarli a non attaccare il proprio corpo. Una selezione negativa imperfetta potrebbe causare malattie autoimmuni devastanti. Un azzardo biochimico che richiede cautela estrema. La fabbrica dei linfociti T. Nel panorama in costante e rapida accelerazione della medicina rigenerativa, l'ingegneria tissutale sta osando varcare frontiere anatomiche finora ritenute dogmaticamente inaccessibili. La recente costruzione in laboratorio di un abbozzo di timo artificiale funzionante, ottenuta attraverso la sofisticata manipolazione di cellule staminali pluripotenti indotte, segna un traguardo tecnico formidabile e seducente nella lotta teorica contro le immunodeficienze congenite, contro il decadimento biologico legato all'invecchiamento cellulare e persino contro il cancro sistemico. Il timo umano biologico è un piccolo organo linfoide primario, situato strategicamente nel mediastino anteriore, proprio davanti al cuore. Esso non funge da semplice organo di stoccaggio, ma costituisce l'esclusiva fabbrica e accademia militare in cui i linfociti T, prodotti immaturi dal midollo osseo, viaggiano per completare la loro maturazione. Qui imparano a distinguere chirurgicamente i pericolosi patogeni esterni dalle cellule sane e innocue del proprio corpo. Questo processo vitale, tuttavia, subisce un rallentamento drammatico e progressivo con l'avanzare dell'età dell'individuo, un fenomeno inesorabile noto come involuzione timica. Man mano che il tessuto funzionale viene sostituito da tessuto adiposo inerte, la generazione di nuove e diversificate linee di cellule ti si arresta, disarmando gradualmente le nostre capacità difensive adattative contro nuovi virus o neoplasie emergenti. Attraverso complessi passaggi e protocolli di differenziazione bioingegneristica e genetica, i team di ricercatori hanno recentemente isolato i progenitori epiteliali del timo, derivandoli dalle staminali umane. Questi delicati progenitori sono stati successivamente fusi con cellule progenitrici ematopoietiche e fatti sviluppare all'interno di un'impalcatura biocompatibile tridimensionale, avvalendosi di tecnologie avanzate di incapsulamento in matrici di alginato, oppure colonizzando scaffold di matrice extracellulare decellularizzata prelevata da organi donatori. Trapiantato sperimentalmente in modelli animali come topi umanizzati o atimici, questo minuscolo costrutto sintetico ha dimostrato in via preliminare di poter sorprendentemente ripristinare la generazione di una complessa e vitale popolazione di cellule T-umane esprimenti recettori diversificati, teoricamente capaci di orchestrare complesse reazioni immunitarie infiammatorie e di rigettare persino l'innesto di tumori. Tuttavia, analizzando freddamente e spietatamente la matematica intrinseca dell'immunologia umana, le entusiaste prospettive applicative di questo trapianto nascondono baratri biologici e pericoli latenti tutt'altro che risolti o marginali. Il ruolo essenziale del timo non risiede, infatti, nella banale produzione quantitativa di linfociti, un compito che un semplice bioreattore potrebbe svolgere in vitro. Il suo scopo profondo è irrinunciabile e eseguire un letale e raffinatissimo processo di selezione qualitativa. Durante la complessa educazione timica, i milioni di giovani linfociti T, generati con recettori totalmente casuali, attraversano un esame biochimico di cui la severità è estrema. Solo una frazione irrisoria sopravvive. La selezione positiva garantisce debolmente che la cellula riconosca il complesso maggiore di istocompatibilità, ma è la spietata selezione negativa la fase in cui interviene la decisione ultima tra la vita e la morte del linfocita. In questo crocevia, speciali cellule dendritiche e midollari testano i linfociti esponendoli all'intero campionario delle proteine endogene umane, il cosiddetto SELF. Qualsiasi linfocita il cui recettore si leghi troppo saldamente a una proteina del proprio corpo viene forzato al suicidio cellulare immediato. Il difetto logico profondo è credere che l'architettura basti. Un timo artificiale, per quanto sapientemente ingegnerizzato al di fuori della profonda, ridondante e ancora caoticamente incompresa rete di segnalazione biochimica dello sviluppo embrionale, rischia inevitabilmente di operare con tolleranze di errore infinitesimamente maggiori rispetto all'organo naturale. In immunologia sistemica, anche la microscopica infiltrazione nel torrente ematico di una minuscola frazione, ad esempio lo 0,01%, di cellule tialloreattive, fortunosamente fuggite a un sistema di selezione negativa parzialmente imperfetto all'interno del limitato costrutto sintetico, equivarrebbe alla condanna sicura e dolorosa del paziente ricevente. Queste cellule diseducate provocherebbero istantaneamente sindromi autoimmuni sistemiche e inarrestabili, dove le nuove difese attaccano ferocemente il pancreas, il cuore o il sistema nervoso centrale del medesimo corpo che si cercava di guarire. Pretendere di ricostruire artificialmente i complessi e ineffabili checkpoint apoptotici, finemente sintonizzati da decine di milioni di anni di sanguinosa pressione evolutiva, basandosi quasi esclusivamente sulla geometria di una struttura stromale tridimensionale in alginato, costituisce un azzardo biochimico macroscopico che l'odierno ottimismo accademico, pressato dalla ricerca di risultati pubblicabili, fatica strutturalmente a calcolare appieno. Conclusione. Il timo artificiale è una frontiera affascinante ma pericolosa. Prima di sperimentare sull'uomo, dovremo capire molto meglio come replicare la selezione negativa con una precisione superiore al 99,99%. Un solo linfocita fuori controllo può costare la vita.
Se ti interessano solo alcuni degli argomenti di Digital Worlds, puoi cercare istantaneamente tra mille monografie audio o scorrere i singoli articoli, immagini e video su microsmeta.com.
VeraCrypt è la crittografia open source, le illusioni di invulnerabilità e la simmetria del rischio informatico. VeraCrypt è considerato lo standard per la crittografia dei dati, ma la sua ossessione per algoritmi multipli in cascata genera un falso senso di sicurezza. Il vero anello debole non è la matematica, ma l'utente è l'OPSEC, password deboli, attacchi CodeBoot e Keylogger rendono inutile anche il lucchetto più robusto. Il paradosso della cascata crittografica. Nel complesso e paranoico panorama della sicurezza informatica moderna, il programma gratuito VeraCrypt rappresenta senza ombra di dubbio uno degli standard di fatto per la crittografia dei dischi e dei dati personali a disposizione del grande pubblico. Sviluppato come erede spirituale e successore diretto del defunto e controverso progetto TrueCrypt, questo sofisticato software open source permette la creazione di volumi virtuali crittografati che appaiono come normali file, oppure consente la cifratura profonda di intere partizioni di sistema operativo e unità di archiviazione esterne. A livello prettamente ingegneristico, VeraCrypt offre all'utente la possibilità di impiegare singolarmente cifrari a blocchi simmetrici di fama internazionale e solida affidabilità matematica. Tra questi spiccano l'algoritmo Advanced Encryption Standard approvato dal governo americano, il sistema Camoglia sviluppato in Giappone con sicurezza equiparabile, e il recente algoritmo russo Kuznetsov, tutti operanti nell'avanzata e complessa modalità XTS. Per sedare le paure di quegli utenti che nutrono profonde diffidenze verso un singolo standard crittografico approvato da enti governativi, il software implementa un articolato meccanismo di cascata. Attraverso questa funzione, è possibile sovrapporre fino a 3 algoritmi differenti in serie rigorosa, come ad esempio le catene AES-Tufish-Serpent o Kuznetsov-Serpent-Camoglia. In questo formidabile schema teorico, ogni singolo blocco da 128 bit di dati viene cifrato in stretta successione dal primo algoritmo. Poi il risultato viene ricifrato dal secondo, e infine dal terzo. Ciascun livello impiega chiavi crittografiche a 256 bit completamente distinte, derivate dalla medesima password tramite processi di salatura e iterazione estrema. Sezionando con freddezza l'architettura psicologica e tecnica di questo approccio, tuttavia, si rende immediatamente palese una profonda fallacia logica, comunemente trascurata dalle menti che si affascinano alla pura teoria dei numeri. La crittografia algoritmica simmetrica di per sé, in assenza di difetti implementativi grossolani, raramente costituisce il punto di rottura strutturale in un moderno sistema difensivo. L'ossessione per l'impiego di pesanti configurazioni a cascata genera un ingannevole e pericoloso senso di invulnerabilità assoluta, ignorando totalmente il costo prestazionale estremo che l'hardware deve sopportare. Solitamente, infatti, solo l'algoritmo AES beneficia dell'accelerazione hardware diretta attraverso il set di istruzioni specializzato AES integrato nella totalità dei processori moderni. Abbinarlo forzatamente ad algoritmi come Serpent o Camoglia costringe il processore a eseguire calcoli complessi via software, riducendo drasticamente la larghezza di banda in lettura e scrittura e incidendo negativamente sull'efficienza termica ed energetica dell'intero sistema. Ma il vero fattore di rischio strutturale nascosto, è costantemente rimosso dalle discussioni amatoriali, risiede nel concetto di modello di minaccia asimmetrico. Nessun avversario reale, che si tratti di un attore statale ben finanziato o di un'organizzazione criminale, impiegherebbe mai risorse termodinamiche, temporali ed energetiche spropositate per tentare di forzare matematicamente a forza bruta una singola chiave AES a 256 bit. Le leggi attuali della fisica rendono tale impresa impossibile. L'anello debole è, ed è sempre stato, l'OPSEC umana e l'hardware sottostante. Le vere vulnerabilità che distruggono l'integrità del dato risiedono altrove, nella debolezza mnemonica della password scelta dall'utente, in sofisticati attacchi fisici di tipo code sulla memoria RAM della macchina dove risiedono temporaneamente le chiavi in chiaro, o nell'infezione preventiva tramite impianti di keylogging a livello di sistema operativo, che catturano la password nell'esatto momento in cui viene digitata sulla tastiera. VeraCrypt fornisce agli utenti un lucchetto in titanio formidabile e irraggiungibile, ma l'impalcatura generale che regge la porta è spesso in legno umido e marcescente. Concentrarsi testardamente sull'insuperabilità matematica del lucchetto, trascurando i cardini e le pareti della stanza, rappresenta un errore di prospettiva analitica grave, che illude i più sprovveduti di aver raggiunto l'inviolabilità dei propri segreti. Conclusione: VeraCrypt è uno strumento eccellente, ma la sua sicurezza reale dipende quasi interamente da fattori esterni all'algoritmo. Una password forte, un ambiente operativo pulito e una consapevolezza dei limiti fisici sono molto più importanti di una cascata di cifrari.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!